Siamo in Romani 15, se volete aprire le vostre Bibbie, se no ce l'avete proiettato sullo schermo. Intanto chiedo ai tecnici di preparare il clip che ci sarà per la fine, se vi ricordate. Romani 15, dal 22 al 23, e vorrei chiedere se posso, vediamo, Paolo Vinci, se puoi leggere il brano che è proiettato. Dal 22 al 33.
Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi, ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni il grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Acaia si sono compiaciute di fare una collecta per i poveri. Di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio, consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con pienezza di benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo, per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere per voi, che rivolgete a Dio il mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea. Il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi.
Amen. Amen. Signore, grazie per questo brano che tu hai incluso nella tua parola, hai preservato attraverso secoli, generazioni, per far sì che noi oggi possiamo attingere la conoscenza, la benedizione che tu hai per noi. Hai scelto che in questa mattina trattassimo questo argomento e noi vogliamo accettare il tuo insegnamento per la nostra crescita, per la nostra edificazione, per la nostra correzione. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, nel nostro percorso attraverso i libri dei Romani, magari abbiamo perso un po' il filone di quello che è l'argomento del libro dei Romani. In sostanza, se volessimo avere un inquadro, un panorama completo del libro dei Romani, potremmo dire che dal capitolo 1 al 12, o all'11, abbiamo la porzione più dottrinale. Abbiamo scavato delle dottrine profonde, come l'ira di Dio che si rivolge verso un mondo di peccato, di impietà. Poi abbiamo trattato l'argomento, la dottrina della giustificazione per la sola fede. Poi abbiamo parlato in capitoli 6, 7 e 8 sulla santificazione. Poi dal capitolo 9, 10 e 11 si è parlato dell'elezione e del dietro le quinte di come la salvezza umana avviene. E usando l'esempio di Israele, abbiamo percepito, abbiamo imparato che è Dio che sceglie e Lui porta avanti il suo piano perfetto, in questo piano oscillante tra i giudei e i gentili. Adesso il focus è sul mondo gentile, ossia la Chiesa. E adesso siamo nella porzione pratica, verso la fine, cominciando dal capitolo 12, tutto parla di cose molto pratiche. Se vi ricordate, si parla di presentare i nostri corpi come sacrifici viventi. Poi 12, 13 e 14 hanno parlato di tutti gli aspetti del corpo di Cristo, come dobbiamo vivere come corpo, amandoci a vicenda, supportandoci a vicenda, eccetera, eccetera. E adesso arriviamo a un po' alla sezione più biografica, se vogliamo, dove Paolo parla nella prima persona e trasmette alla Chiesa di Roma quello che sono i suoi piani. E il suo piano principale che lui vuole trasmettere alla Chiesa di Roma è un piano missionario, un suo piano missionario. Ed è questo l'argomento di questa mattina. Vogliamo focalizzare su quello che la parola di Dio ha da dirci sull'obiettivo della Chiesa, che non è altro che un obiettivo mondiale, e la strada per raggiungere questo obiettivo. Noi esistiamo per la missione e abbiamo un obiettivo chiaro. Si racconta che una donna egiziana ascoltò il Vangelo di Gesù Cristo per la prima volta da un uomo inglese nel 1800 qualcosa La donna egiziana chiese al missionario e disse: ma dimmi una cosa, le donne del vostro paese credono veramente questo messaggio che tu mi hai detto? E il missionario inglese disse: certo, certo che lo credono. E la donna egiziana disse: io non credo che le donne delle vostre paesi credono veramente a questo messaggio. Se veramente credessero, non gli sarebbe impiegato così tanto tempo in farcelo arrivare a noi. Era un messaggio stuzzicante, un messaggio forte. Perché lei ha capito l'importanza del messaggio del Vangelo e si è chiesto: come mai ci ha impiegato così tanto tempo in farlo arrivare a noi in Egitto? Noi dobbiamo capire bene che la Chiesa ha una chiamata missionaria. Non penso che per molti di noi è una sorpresa. Abbiamo diversi versetti, Luca 24:37. Quando leggiamo questo versetto, il 47, io c'ho il 37, però il 47 dice: nel suo nome, cioè nel nome di Cristo, si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Questa è la commissione come ce l'ha riferito l'Evangelista Luca. Atti 1:8. Abbiamo queste parole di Gesù prima della sua ascensione, quando dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. È una frase indicativa, non è un comandamento. Lui sta dicendo: voi sarete i miei testimoni. Infatti sappiamo che la Chiesa di Gerusalemme era molto restia ad andare all'estremità della terra, e cosa è successo? Dio ha dovuto mandare una persecuzione. E adempiuto questa parola qui. Non possiamo ignorarlo, dobbiamo sempre riportarcelo in mente. Il nostro obiettivo è il mondo intero. E l'obiettivo della missione è il mondo. Non possiamo dimenticarlo. Un missionario, Henry Martin, missionario pionieristico in India, nel 1870 disse questo, disse: lo spirito di Cristo è lo spirito della missione. Quanto più ci avviciniamo a Lui, più diventiamo intensamente missionari. È vero, giusto? È vero che Gesù Cristo era missionario fino al midollo, perché Lui ha lasciato tutto per andare in una missione per il mondo. E se noi diciamo di conoscere il nostro Signore, il nostro Salvatore, anche noi dobbiamo avere quella stessa visione, quella stessa passione per il mondo. Questo è il nostro DNA, questa è la nostra ragione per esistere, la missione di cercare di raggiungere un mondo perduto per Gesù Cristo. Ed è una sfida, perché subito torniamo alla tendenza che esistiamo per noi stessi e diventiamo focalizzati su noi, sui nostri bisogni, sulle nostre problematiche, e dobbiamo sentire spesso il messaggio: fratelli e sorelle, non esistiamo per noi. Amen? Esistiamo per quel mondo che è lì fuori, fuori queste mura, per il nostro quartiere e per il mondo intero intorno a noi. E ci sarebbe tanto da dire, ma voglio, seguire i miei appunti, perché è una tematica che a me tocca molto, mi appassiona molto, però voglio che veramente seguiamo l'argomento di Paolo attraverso questi versetti. L'argomento principale è che l'obiettivo è il mondo, e Paolo ci dà qua la strada per raggiungerla, per raggiungere il nostro obiettivo. Prima di tutto vogliamo vedere il modello di un ministero globale, il modello di un ministero globale dall'Apostolo Paolo in versetti 22 a 24. Cosa dice l'Apostolo? Dice: per questa ragione sono stato tante volte impedito di venire da voi, cioè che lui doveva fare ancora il lavoro nelle regioni dove era, non poteva ancora spostarsi a Roma. Versetto 23: ma ora, non avendo più campo di azione in queste regioni, e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero di passare a vervi. In sostanza è questo il modello: non avendo più campo di azione, dice, andrò in Spagna. La Spagna rappresenta per Paolo gli estremi confini della terra. Per noi sono altri posti che rappresentano, i posti non raggiunti, ma nel mondo di Paolo era la Spagna. In versetti in Atti abbiamo, adesso torneremo a vedere il mappa del terzo viaggio di Paolo, però qui abbiamo il background, il contesto delle parole di Paolo che scrive qua alla Chiesa di Roma. Lui in questo momento di scrivere si trova a Corinto, possiamo individuarlo, Corinto è qua sulla cartina, Corinto, e lui è fermo lì, impariamo da Atti 20, dice che lì si trattenne 3 mesi, versetto 3. Attraversate quelle regioni, rivolgendo molte esortazioni ai discepoli, giunse in Grecia e qui si trattenne 3 mesi. E questo è il background di queste parole che lui scrive, che lui sta per andare a Gerusalemme, verso l'Oriente, e poi spera di andare alla Spagna, verso l'Occidente, passando per Roma. È un grande stratega, Paolo sta già pensando in avanti, non è solo un passo avanti, ma è vari passi avanti. Perché? Perché lui ha una visione globale del ministero. E per Paolo la Spagna rappresenta questa ultima frontiera. Ovviamente, pensando alla Spagna, potete immaginare che questo tocca molto a me personalmente. Tocca molto a me, io sono nato in Spagna, molti di voi lo sapete, e ha un posto molto grande nel mio cuore la Spagna. I miei genitori sono lì in Spagna da più di 40 anni. E oggi la Spagna rappresenta qualcosa di diverso. È un campo missionario molto ostile al Vangelo. E a me davvero mi viene da piangere quando penso alla situazione spirituale del mio paese dove sono nato. La Spagna è un paese che è stato dato una versione finta del cristianesimo. Loro sono stati, se vi ricordate della storia, un bastione della Chiesa cattolica. L'Inquisizione cattolica lì aveva preso piede ed si è sparsa lì con Torquemada. I re cattolici sono coloro che hanno veramente radicato il cattolicesimo nella Spagna. Altri fattori che hanno fatto che la Spagna sia un paese molto cattolico è che anche i gesuiti, il fondatore dei gesuiti, Ignazio de Loyola, era della Spagna. La Reconquista spagnola, quando hanno schiacciato i turchi e i musulmani, anche lì rappresenta proprio il fervore che culturalmente hanno per questa forma finta del cristianesimo. E la cosa triste è quella. Si sono dati a una forma finta del cristianesimo per secoli, senza sapere che non è il cristianesimo biblico, e hanno scartato quella forma finta del cristianesimo, pensando che è cristianesimo biblico, per andare al polo opposto. Oggi la Spagna è un paese dove si fanno tanti esperimenti sociali, è uno dei primi paesi di accettare il matrimonio o il matrimonio gay o l'adozione gay. Ed è un paese che veramente rappresenta un campo missionario anche ai nostri giorni. Per Paolo però rappresenta l'estremo della terra, è l'ultima frontiera dove lui vuole arrivare. E se ci ricordiamo, in qualche versetto prima Paolo ha detto che lui aveva l'obiettivo, in versetto 20, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era stato ancora portato il nome di Cristo. Questo è il nostro modello, Chiesa. Portare il Vangelo là dove non è stato ancora menzionato il nome di Cristo. E lì, nei giorni di Paolo, rappresentava la Spagna, gli estremi confini della terra. E dobbiamo vedere in questi versetti quello che è il nostro modello, che Paolo dice, non avendo più campo, cioè finché lui non aveva finito il lavoro che aveva da fare nelle regioni di Galazia, di Macedonia, di Grecia, lui non si sentiva di propulsare in avanti, però appena lui poteva andare avanti, lui andò. Non stava lì a perdere tempo nei posti dove c'era già qualcosa di cristiano, ed è andato avanti. E dobbiamo capire da questi versetti, quando lui dice non ho più campo di azione in queste regioni, che non è una chiamata all'irresponsabilità. Cioè non è che Paolo ha lasciato le chiese lì senza, diciamo, l'organizzazione o senza essere costruiti abbastanza bene per poter sostenere il prossimo passo della missione. Ed il modello è quello, il modello della missione è una partnership bellissima che io spero che noi sempre di più potremo acchiappare, ed è la partnership, la collaborazione tra la Chiesa locale e i missionari che vanno a portare il messaggio del Vangelo. Ci vogliono tutti e due. Non tutti saremo chiamati ad andare agli estremi confini della terra, alcuni saremo chiamati. Io me lo auguro. Però mi auguro che questa Chiesa abbia un timbro missionario, che siamo pronti a dire appena possibile, noi vogliamo fare di più per la missione. Appena possibile, e lì c'è l'aspetto della responsabilità, noi vogliamo dare soldi, vogliamo pregare, vogliamo andare noi. Quello è il modello della missione che Paolo ci spiega qui. Sia che andiamo, sia che rimaniamo, è una chiamata alla piena partecipazione nella missione globale. Nessuno può dire, no, no, io sono involucrato in altre cose, io ho altre chiamate. No, la Chiesa, il suo DNA è missionario, tutti dobbiamo essere partecipi. E questa è la chiamata per la nostra Chiesa. Io voglio che la nostra Chiesa Veritas abbia questa idea molto chiara. Appena possiamo mandare, appena possiamo sostenere, appena possiamo andare noi, appena possiamo fondare nuove chiese, vogliamo farlo. Amen? Mica vogliamo stare qui a pettinare le bambole. Vogliamo la missione. E vogliamo sempre avere quella ossessione sana, se vogliamo, per dire, Signore, dove? C'è da fondare una chiesa a Vidigulfo, all'Andriano. Siamo in grado di farlo, possiamo farlo. Dobbiamo mandare qualcuno in missione, ad alcuni fratelli magari li vorremmo mandare prima di tempo, no, scherzo. Chi può andare? Chi deve andare? E un predicatore dice questa frase che ci deve veramente stuzzicare un po', perché il Signore ci deve aiutare, perché la nostra indole, come detto, è quella di rallentare e accomodarci, lo sappiamo, giusto? La indole di rallentare, guarda, adesso siamo un numero, dai. Quando eravamo quattro gatti, magari dobbiamo riempire le sedie. Adesso guardiamo, dai, le sedie sono più o meno piene. Possiamo sederci. No! Su! Muoviamoci! C'è lavoro da fare! E ci ricorda questo autore questa verità quando dice: come dovremmo piangere la nostra deviazione dello spirito intero di Cristo e il suo grande apostolo in questo modello di predicare e predicare e predicare. Invece di avere la passione di predicare il nostro debito ad ogni creatura e portare loro la buona novella, ci rode il fatto che loro non vengono agli edifici che noi abbiamo costruiti. Ci rode, non vengono. E poi ci ricorda questo. Dice, Dio non gli ha detto venite in chiesa. Ci ha detto a noi di portare la buona novella a loro. Amen. Noi dobbiamo uscire, noi dobbiamo andare per le strade, per le case, nei palazzi, per portare la buona novella. Questo è il modello di Paolo. Secondo luogo, il modo di raggiungere l'obiettivo. Il modo per raggiungere l'obiettivo lo vediamo in versetti dal 24 fino al 29. E qui vogliamo attingere alcuni principi che io ho chiamato principi per la colletta. Principi per la colletta. E c'è molta confusione nella Chiesa su come deve essere finanziata, come devono essere sostenute le persone e i ministeri nella Chiesa. E vogliamo prendere spunto dalle parole di Paolo per imparare il modo in cui la missione e i ministeri devono essere sostenute. Guardate cosa dice qua, dice, vado a Gerusalemme, versetto 25, a rendere un servizio ai santi. Ok? Lui sta portando i frutti della colletta a Gerusalemme per rendere questo servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciuti di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Le chiese di Macedonia e Acaia si sono compiaciute per fare una colletta per i santi. Se non ce l'avete, potete guardarlo qua, versetto 24, 25, 26. E vogliamo prendere spunto da queste parole, perché questo versetto ci parla di una colletta. Quello che noi facciamo, passando il cestino, vediamo che Paolo lo fece nel suo ministero. E come abbiamo visto, Paolo spiega il suo itinerario di viaggio, e che anche se lui è vicino a Roma, mi sa che c'ho un'altra cartina, se riesco ad arrivarci, lui è a Corinto quando scrive questa lettera, però interessantemente lui, anche se vuole andare alla Spagna che è di qua e passare per Roma, non è tanto distante, lui decide di andare prima all'Oriente per poi andare all'Occidente. Talmente era forte il suo desiderio di portare il frutto di questa colletta alla chiesa di Gerusalemme. Mi raccontava Snell che l'altro giorno per andare in Cuba ha dovuto fare scala a Mosca. E dici, caspita, che senso ha andare a Mosca per poi andare a Cuba? Un po' quello che ha fatto Paolo. È andato prima a Gerusalemme per poi arrivare a Roma e poi alla Spagna. E lui era pronto a mettere in pericolo il suo desiderio di andare alla Spagna, la missione, perché lui voleva a tutti i costi portare il frutto della colletta alla chiesa di Gerusalemme. È interessante perché la parola che noi abbiamo qui colletta è koinonia. Magari alcuni di noi abbiamo sentito questa parola, che vuol dire comunione, ed è veramente un simbolo vivente della comunione e l'unità che lui voleva che ci fosse tra la chiesa dei giudei e la chiesa dei gentili. Era una lotta continua, cercare di superare le barriere tra le due culture. E noi quando leggiamo sulle finanze nel Nuovo Testamento, dobbiamo capire che il 85 e il 90% di quello che noi impariamo sulle finanze nel Nuovo Testamento è collegato alla colletta che Paolo ha fatto per la Chiesa a Gerusalemme. E c'è tanto abuso da due lati. Da un lato ci sono molti predicatori che usano la pietà o la religione come fonte di guadagno. Ci sono molti che usano versetti strappati dal contesto per avere una fonte di guadagno. E questo è un estremo, questo è un abuso. E dall'altro lato c'è tanta tircheria da parte di credenti che non hanno capito veramente e non hanno avuto un insegnamento biblico sulle finanze e l'amministrazione delle finanze. Ora, adesso vogliamo parlare un po' di questi principi della colletta e ricordarci che lo scopo di Paolo è quello di dimostrare come lui stava portando a termine la sovvenzione ai poveri di Gerusalemme. Ora, prima cosa che voglio dire, è importante capire che il Nuovo Testamento non dice mai che il credente sotto il Nuovo Patto, dietro la croce, dopo Pentecoste, è sotto una legge di dover dare una certa percentuale delle sue entrate a Dio. Ok? Questa è una cosa nuova per molti. Il credente del Nuovo Patto, in nessun posto nel Nuovo Testamento, dice che è legato a dare una certa percentuale delle sue entrate a Dio. Mai scritto. Non esiste la tassa cristiana, ok? E parleremo di questo più quando parliamo nell'anno prossimo dell'amministrazione dei soldi e del tempo, eccetera, eccetera. Però sentite ciò che l'Apostolo dice sulla colletta. La colletta raccolta attraverso più di 10 anni in tutte le chiese cristiane. Leggiamo qua i principi della colletta. Ogni primo giorno della settimana, leggiamo, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, primo punto importante, quello che potrà fare, non quello che sarà raggirato, non quello che sarà manipolato, non quello che sarà abbastonato con dei versetti tirati fuori di contesto, quello che potrà. Secondo che cosa? Secondo la prosperità concessagli. Sei stato benedetto questa settimana? Dimostralo con le tue offerte. Stai passando un periodo di vacche magre e puoi dare soltanto due spiccioli come la povera vedova nel Tempio? Allora fai quello, e a Dio onora questo. A Dio onora che noi diamo quello che possiamo dare. Dice, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare. Prego, potete venire dentro. Guardate me, non guardate i nostri amici, Lasciate che entrino mentre parliamo. Guardate qua, dice... Ecco, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare, e lì c'è un importante principio, che non è che noi stiamo a chiedere soldi, bam, 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 no, noi informiamo i fratelli dei bisogni, informiamo di quello che insegna la parola di Dio, e ogni credente maturo delibera in cuor suo, io davanti a Dio do questo. Questo è molto importante, un principio per la colletta. Non abbiamo templi, non abbiamo sacerdoti, non abbiamo classi di uomini, come dire, che devono essere messi in una categoria da parte, no. La Chiesa è chiamata ad autofinanziarsi, sì, e vedremo cosa significa più in là, però è una amministrazione diversa di quello che era il Tempio nell'Antico Testamento. 2 Corinzi 9,7, un altro principio, dice, dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo. È molto personale, fratelli e sorelle. Tu in cuor tuo deliberi, tu scegli davanti a Dio e lo Spirito ti dirà guarda che sei tirchio, guarda che sei tirchia, o ti darà la pace di dire ok, è questo quello che mi permetto e davanti a Dio io con tutta la mia serenità do questo. Non di malavoglia, ecco, volevo dire, questi sono i versetti che ha letto il fratello Marco qualche minuto fa, non di malavoglia né per forza, pastori che abbastonano le pecore per forzarli, dovete dare di più, dovete dare di più, va contro questo insegnamento biblico. E una cosa importante che diremo quando parleremo dell'amministrazione è che il vero dare viene da cuori maturi che agiscono perché vogliono dare a Dio. Se tu devi dare a Dio, non darglielo, non darglielo, perché a lui non servono i tuoi soldi, lo sapevi? Pensi che a lui serve quello che tu hai, no? Sono già suoi, ma come dice qua, Dio ama un donatore gioioso, Dio ama un donatore gioioso. Ora, attenzione, perché non vogliamo pensare che i principi della colletta ci danno la scusa per essere tirchi, giusto? Non andiamo dall'altro estremo. Un missionario in Italia di più di 40 anni in Sicilia, in una conferenza di recente, disse che uno dei suoi rimpianti da missionario era che non aveva sfidato abbastanza la Chiesa italiana ad essere più generosa. Non aveva sfidato abbastanza, perché? Non perché lui voleva avere una macchina più bella o un aereo, un jet privato, no. Perché quanto più capisci il principio dell'economia di Dio, qual è il principio dell'economia di Dio? Più dai, più ricevi. Quanti l'avete sperimentato? Più dai, più ricevi. Ora, non stiamo parlando di Vangelo della prosperità, sarà un punto che arriveremo dopo. Però la benedizione di essere libero di un legame con i soldi non ha prezzo, perché non sei legato ai soldi. Potrei dire molto di più. Allora, 2 Corinzi 9,6. Or dico questo, chi semina scarsamente mietterà altresì scarsamente, chi semina abbondantemente mietterà altresì abbondantemente. Per quello ho voluto che Marco condividesse, ci sono altre persone che mi hanno condiviso anche alcune delle loro esperienze. Però qual è il punto? Quando noi mettiamo in pratica i principi della colletta, siamo benedetti. Siamo benedetti. Quello che è successo a mio figlio è molto illustrativo. Aveva 10 centesimi, eravamo in America, in una chiesa in Indianapolis, e lui mi disse: papà, voglio mettere 10 centesimi nel cestino quando passerà. E io ho detto: guarda, bravo Luca, Dio ti benedirà con questo. E lui dice: papà, pensi che me li ridarà Dio? Vabbè, lavoriamo sull'atteggiamento, però gli ho detto, con questo versetto, ho detto: guarda, questo è il principio sulla quale Dio agisce. E poi ho detto: guardiamo cosa fa Dio, magari farà qualcosa che non ci aspettiamo. Gli ho detto: papà, ma io non lavoro. Papà, ma io non ho delle entrate, come me lo può ridare Dio questi soldi? Ho detto: guarda, aspettiamo, vediamo cosa succede. Dopo quella giornata, lui stava mangiando una prugna, e aveva un dente che già stava cominciando a smuoversi un po'. Immaginate cosa è successo quando ha morso la prugna. È uscito il dentino, e noi in casa, quando esce il dentino, diamo un euro, quello che è. E lui ha ricevuto questo euro. Immaginate a cosa l'ha collegato quando papà gli ha dato i soldi. Papà, ma è vero, io ho messo 10 centesimi e Dio me li ha ridati. È la fede di un bambino, ma noi dobbiamo imparare dai nostri bambini, perché loro sanno meglio di noi che si possono affidare al loro Padre Celeste. Una domanda importante, devo muovermi più velocemente, è: quali sono le spese valide della Chiesa? Approfondiremo più questo nella prossima serie. Sicuramente non include il jet privato del pastore, per quanto volessi che fosse scritto, non include l'anelli di oro, io ce l'ho di argento, tranquilli, non include case che sembrano dei castelli, ed è una domanda importante, che la Chiesa, i nostri membri di Veritas, noi dobbiamo sempre avere questa domanda in mente: queste spese come sono collegati alla nostra missione globale, ok? Deve essere sempre lì. O in prima linea o in seconda linea, ma dove si incastra questa spesa con il ministero globale di Cristo? E questo deve essere un po' un allarme per noi, se noi cominciamo a spendere i soldi in un modo che non è collegato alla missione. Ecco, quali sono da questi versetti alcune delle spese valide? Qui vediamo sicuramente prendersi cura dei poveri, non ci vuole una laurea per arrivarci. E vediamo anche qui sostenere, aiutare i missionari. Versetto 24, Paolo dice: quando andrò in Spagna, verrò, spero, passando di vedervi, di essere aiutato da voi e raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Cosa dice qua? Dopo essere aiutato da voi, aiutato da voi. Questa è la parola chiave. Paolo non chiede aiuto per la colletta di Gerusalemme, ma chiede aiuto per raggiungere la Spagna. E la parola che qui abbiamo è propenthenai, una parola ripetuta diverse volte nel Nuovo Testamento, che parla di questo aspetto di aiutare, sia di a volte mandare una delega di persone o aiutare alcune volte con delle risorse finanziarie. È la stessa parola che leggiamo in 3 Giovanni 6, questi hanno reso testimonianza del tuo amore, è questo un versetto dell'Apostolo Giovanni riferito ai missionari, questi missionari hanno reso testimonianza del tuo amore, anziano Gaio, si chiama il ricevitore di questa frase, di questa lettera, e farai bene a provvedere a loro, propenzainai, provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio. Io sono in questo paese perché dei fratelli maturi in altri posti credono e si guidano per versetti come questo. Perché credono che vale la pena propenzainai aiutare ai missionari a portare il Vangelo dove c'è bisogno di portarlo. E io sono felice che anche questa Chiesa sta prendendo quella visione. Piano piano, lo prenderemo ancora. Io sono stato veramente incoraggiato di vedere come abbiamo sostenuto noi, col numero che siamo, i missionari che sono venuti da noi, Don e Jerry, e le mogli. Però voglio sfidarci a non fermarci lì, ma continuare a chiederci come possiamo mandare ancora, aiutare ancora altri a portare il Vangelo. Voglio condividere con voi una lettera dei primi cristiani su come dovevano essere trattati i missionari che passavano per le chiese. Questo è un documento del più o meno il 70-80 d.C., questo è il capitolo 11, e voglio soltanto prendere alcuni spunti perché ci dà una prospettiva magari più viva di come venivano trattati i missionari che passavano attraverso le chiese nel primo secolo. Prima di tutto ve leggiamo, ora se qualcuno venisse a insegnarvi tutte le cose sopradette, accoglietelo, ok? Se viene uno, come Don o Jerry, insegna le cose che sono state scritte, ovviamente in conformità alla parola di Dio, bisogna accoglierlo. Numero 5 dice, dovrà trattenersi un giorno solo, se ve ne fosse bisogno anche un secondo, ma se si fermasse 3 giorni, egli è un falso profeta. E qui c'è il principio molto italiano, il pesce dopo 3 giorni puzza, no? Ecco. Ragazzi, questi missionari non si fermano a vivere a casa vostra, ma dovete continuare a incoraggiarli a spostarsi. Poi dice numero 6, partendo poi l'apostolo, cioè colui che viene, prendiamo l'immagine di Don o di Jerry, dice non prenda per sé nulla se non il pane fino al luogo dove alloggerà. E questo è il principio che si devono accontentare con il sufficiente per i suoi bisogni. E qui c'è un principio di accontentamento, che non è una persona che è avido di guadagno. Guardate cosa dice, se invece chiede denaro è un falso profeta. Quanti falsi profeti ci sono in giro? Tanti, fratelli. Non fatevi fregare dai falsi profeti. Datemi soldi, seminate in me perché così... No, non funziona così. E vediamo che già dai primi giorni c'erano dei ciarlatani maestri che sapevano raggirare le pecore. Ma le pecore di Veritas non saranno raggirate. Amen. Non saranno raggirate. Numero 8, non tutti, però, quelli che parlano per ispirazione sono profeti, ma solo coloro che praticano i costumi del Signore. Dai costumi, dunque, si distingueranno i falsi profeti e i profeti. Come sempre, nel Nuovo Testamento, la professione è legata al comportamento. Se uno non si comporta come dice, è un falso. Non lo accettate. Uno che predica, no, dovete dare, poi c'ha il jet privato, e poi c'ha il castello, e poi c'ha mille cose. Non sta mettendo in pratica gli insegnamenti del Signore Gesù. Dobbiamo distinguere, si distingueranno. Discernimento, fratelli, usiamo discernimento quando accendiamo la TV cristiana. Cosa vediamo lì? Soldi, 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 seminate, seminate, seminate. No. Sei un ciarlatano, sei un falso profeta. Quello che dice la parola, dice la parola di Dio è questo riferimento su essa. Ogni profeta, numero 10, poi che insegna la verità, se non mette in pratica i precetti che insegna, è un falso profeta. Numero 12, se qualcuno dicesse per ispirazione, dammi del denaro, quante volte l'ho sentito, Dio mi ha detto che adesso c'è una persona lì fuori che deve dare X denaro. Cosa dice? Se qualcuno dicesse per ispirazione pretesa, dammi del denaro o qualche altra cosa, non gli darete ascolto. Ma se ti dicesse di dare per altri che hanno bisogno, nessuno lo giudichi. Lì vediamo anche una cosa interessante, che il vero pastore, la persona che veramente ha a cuore le cose di Dio, non si vuole arricchire, vuole che il mondo si arricchisca, vuole che la Chiesa si arricchisca, vuole che il ministero di Dio cresca. Torniamo al nostro testo per vedere altri principi presi proprio del testo, andrò più velocemente, questi ve li darò solo, come dire, al volo se vogliamo. Numero 25, versetto 25, Paolo dice: vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi. Devi renderti conto, quando tu dai la tua offerta, è un servizio. È un servizio. È un servizio al Signore, è un servizio alla Chiesa ed è un servizio al mondo intero. E le offerte sono il modo attraverso il quale la missione globale è portata a termine e ognuno di noi abbiamo un ruolo importante in questo servizio. Poi vediamo che dice Paolo in versetto 26, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta, si sono compiaciute, versetto 27, si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito. Cosa vediamo qua? Un altro principio, che è soddisfacente. Per il credente maturo è soddisfacente promuovere la missione di Dio, promuovere il regno di Dio. Vi racconto un aneddoto che mi è successo negli Stati Uniti, poi ecco, devo cominciare a parlare più velocemente. Noi eravamo in America, stavamo cercando di portare a termine la visione di questa sala. E io mi sono messo in comunicazione con il leader della cellula, si chiamava Mark, e Andrea Barba lo conosce, e lui mi ha invitato a venire alla loro cellula, e poi ha scritto un'email ai membri della cellula e ha detto: arriverà Keith questa sera per parlare della visione per l'Italia. E poi si vedeva la soddisfazione, diceva: portate tutti i vostri libretti di assegno, perché vogliamo che poter mandare al nostro fratello a compiere la sua visione. Questa è la risposta del credente maturo. Il credente maturo individua un ministero, una visione, dove vede il marchio di Dio e dice: fratelli, che dobbiamo fare? Aiutiamo a compiere la visione. Viene affrontato con una prospettiva spirituale, non materiale, versetto 27, dice: si sono compiaciute queste chiese, ma sono anche in debito nei loro confronti, cioè nel confronto della Chiesa di Gerusalemme. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con beni materiali. E qui vediamo il principio del contraccambio tra la Chiesa gentile, che riconosce di ricevere un bene spirituale dai giudei, il Messia è dei giudei, il Dio è il Dio di Israele, ma adesso i gentili sono resi partecipi spiritualmente e i credenti gentili ridanno, contraccambiano con i loro soldi e con le loro offerte. E ci parla di una prospettiva spirituale da parte delle chiese gentili. Non stavano lì a fare i conti, queste sono le uscite, questo è una perdita. No, avevano una mentalità spirituale, sapendo che erano già ricchi in Cristo, la vera ricchezza è la ricchezza spirituale, e per loro dare era una cosa che non c'entrava con il loro bisogno materiale. E questa è una cosa importante da ricordare. Quando tu dai, quando tu doni, non devi collegarlo a: queste sono le mie uscite o le mie perdite. Non funziona così nell'economia di Dio. Tu devi dire: quanto posso dare, quanto devo dare per il Signore. Ed è una prospettiva spirituale delle cose, non contabile, non, come dire, come sarebbe fatto nel mondo del business, no. E io vedo questo problema, tante volte le chiese agiscono per i principi del business, ma noi siamo la Chiesa, siamo un'entità spirituale. Con senso di responsabilità, dobbiamo gestire i nostri soldi con senso di responsabilità. Questo lo vediamo quando Paolo dice, versetto 28, quando avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta. La parola consegnare è la stessa parola per sigillare, per mettere il timbro del consegnato. Lui non è che ha raccolto i soldi e poi ha detto: va bene, adesso in qualche modo glielo facciamo arrivare. No, lui ha portato insieme a una delegazione di persone da ogni chiesa. Infatti, se leggessimo in Atti 21, vedremo che una persona di ogni nazione era mandata con Paolo per portare a termine questa offerta. L'ultima cosa che vediamo è che è una sorgente di benedizione, versetto 29, e so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. La benedizione che arriva dalla liberalità nel donare è la sorgente meno sfruttata del credente nato di nuovo, sono convinto di questo. La benedizione del dare generosamente è la sorgente di benedizione meno sfruttata dai credenti. Come ho detto prima, non è il Vangelo della prosperità che devi immaginare che tu hai 1 milione di euro in tasca e verranno. No, questa è una bugia satanica. Però è l'idea che il credente che vive in un modo che non è attaccato ai soldi, che dà generosamente, vive in questa bolla di sapone, di benedizione, di sapere Dio si prenderà cura di me, Dio farà per me. Certo, io sono responsabile, io faccio quello che devo fare, lavoro e tutto l'altro, ma io so che i soldi sono i soldi di Dio, Marina, non sono i miei soldi, vero, come hai detto prima. Che il mio lavoro è il lavoro che mi ha dato Dio, è tutto di Dio, e io posso vivere in questa bolla di sapone, di benedizione, per quanto riguarda la mia vita spirituale. Per ultimo, con questo finiamo, il motore della missione globale. Abbiamo visto il modello, abbiamo visto, cosa ho detto, il modo per finanziarlo, e adesso vediamo il motore della missione globale, versetto 30. Dice: ora fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere. Combattimento nelle preghiere. Questo è il vero motore della missione globale. Una chiesa che ha a cuore la missione, che ha a cuore la salvezza dei perduti nel tuo palazzo, nel tuo quartiere, nel mondo intero, cosa fa? Combatte in preghiera. La parola è forte. La parola è sun agonizzo mai. Sun è la parola insieme, e agonizzo mai, cosa vi fa pensare? Agonizzare. Non è che, Signore, sì, il mondo, vado. Agonizzare per le persone perdute di questo mondo. C'è un videoclip che vorrei che vediamo, che per me illustra bene questo modo di agonizzare, e vi chiederò ad Andrea se può avviarlo. E voglio che quando pensiamo a quello che è stata la missione di Apollo 13, pensiamo al modo che hanno agonizzato loro per cercare di arrivare al traguardo. Magari non si vede tanto bene, però si può ascoltare quello che è la scena.
Controlli di traslazione all'indietro. Così se vedi la terra andare a deriva in giù, dai spinta all'indietro, non in avanti. Io farò lo stesso con i miei controlli per tutto il resto. Faremo l'accensione per 39 secondi. Jack, tu cronometra. D'accordo. 2, 1, accensione!
Funziona. Interruttore principale spento.
Ok, ci siamo. Regolatore aereo inserito.
Velocità sapere, spinta 10%.
Spinta 10%.
Gira la navicella. Ci provo, ma è pesante. 10 secondi.
Adesso passa l'angolo, presto. Hanno andato alla deriva. Maria, mantieni la posizione, la tiro io. Tu molla la deriva. Sto stabilizzando.
Sta ballando da tutte le parti.
Tieni un po' qua, dritto.
15 secondi.
Ma la deriva, io perdo l'assetto.
Va bene, mantienila così.
Calo, calo. Calo, così, indietro. No, Fred, indietro. Forte sulla testa.
Vieni avanti, Fred. Coraggio, in avanti.
La dritta.
Dove sta?
Ah, rimetti il regolatore aereo giù. Porta la giù, Fred. Metti il muso giù.
Ok, non so. Ok, ci sono.
Ancora un po', tocco leggero,
Sta andando a poco, è colpa mia. Colpa mia.
Coraggio, ci siamo, fermo così. No,
non ci preoccupo, andiamo.
Indietro, qui, indietro.
Ok, così, fermo.
Dai, che va bene, c'è l'aria.
Indietro, indietro.
Svegliere.
Controlli di traslazione all'indietro. Così se...
John Knox, cuore missionario: Signore, dammi la Scozia o muoio.
David Brainerd, missionario americano tra gli indiani, disse: non mi importava dove o come vivere o quale difficoltà attraversare per poter guadagnare delle anime per Cristo. Mentre dormivo ho sognato queste cose, quando mi sono svegliato la prima cosa che ho pensato era questo enorme lavoro. George Whitefield: Signore, dammi delle anime o prendi la mia anima. J.O. Frazier: dammi dei convertiti lì su, e fa il popolo che stava cercando di raggiungere, o potrò dire in tutta sincerità che sono contento anche in una casa per maiali. Era la sua desiderio. Henry Martin, missionario in India: eccomi, il fuoco mi consuma per Dio. William Bull: sono molto stanco ma devo andare avanti. Un fuoco è nelle mie ossa. Oh Dio, cosa posso fare? Anime, anime, anime. Il mio cuore ha fame per anime. Perché noi possiamo dire la stessa cosa che diceva Benz. Vogliamo raggiungere le anime perdute per il Signore Gesù. Signore, vogliamo veramente che questo sia la nostra filosofia, la nostra, come dire, ossessione sana, se vogliamo dire. Come possiamo noi portare il Vangelo a più persone, raggiungere più anime, che possiamo agonizzare come questi, la scena di Apollo 13, tutti insieme parlando con sensazioni forti, per cercare in qualche modo di portare avanti la missione per questo mondo, come anche Paolo ha dimostrato. Spero che tu ci possa aiutare a compiere la nostra commissione. Siamo lasciati qui per questo. Prego di mantenere sempre davanti a noi qual è il modello, qual è il modo, qual è il motore per poter portare a termine questo obiettivo che tu ci hai chiamato a compiere, nel nome di Gesù.
Andrea, per favore ci dai il testo? Grazie. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no. Il mondo non mi donò. La pace che ho, il mondo non mi donò. La pace che ho, il mondo non mi donò. La pace che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no. Il mondo non mi donò. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no. Il mondo non mi donò. L'amore che ho, il mondo non mi donò. L'amore che ho, il mondo non mi donò. L'amore che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no. Il mondo non mi donò. E questo Gesù che ho, il mondo non mi donò. Questo Gesù che ho, il mondo non mi donò. Questo Gesù che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no. Il mondo non mi do, il mondo no, il mondo non mi, il mondo no, il mondo non mi do, no. Ma infatti, cioè, allora, questa canzone è bellissima, però non c'ha Gesù. Dobbiamo me, cioè, la pace, il sorriso, l'amore.
Sì.
Ok, è da aggiungere.